Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un aiuto alla donna favorire l'aborto, un atto di dignità procurare l'eutanasia, una conquista scientifica produrre un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono, o usare vite umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre. La compassione evangelica invece è quella che accompagna nel momento del bisogno, cioè quella del buon samaritano che vede, ha compassione, si avvicina e offre aiuto concreto. La vostra missione di medici vi mette a quotidiano contatto con tante forme di sofferenza. Vi incoraggio a farvene carico come buoni samaritani, avendo cura in modo particolare degli anziani, degli infermi e dei disabili. La fedeltà al Vangelo della vita e al rispetto di essa come dono di Dio a volte richiede scelte coraggiose e scelte controcorrente che in particolari circostanze possono giungere all'obiezione di coscienza.
Abbiamo riascoltato delle parole pronunciate da Papa Francesco nel novembre del 2014, incontrando l'Associazione Medici Cattolici Italiani. Lo avete sentito, in quell'occasione il Papa diceva: il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un atto di dignità procurare l'eutanasia. Abbiamo riascoltato queste parole perché in queste settimane è in discussione in commissione alla Camera un disegno di legge che, secondo alcuni allarmi, potrebbe introdurre l'eutanasia assistita in Italia. Disegno di legge che presto potrebbe arrivare in discussione proprio nell'aula di Montecitorio. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, saluto e ringrazio Mario Scatton che ha la parte tecnica, Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa sono in regia, Fabio Colagrande al microfono e vi ricordo il numero di telefono per i vostri WhatsApp 335 12 43 722. Dunque c'è questo disegno di legge, testo che si intitola Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, attualmente in discussione alla Commissione Affari Sociali della Camera, che è il frutto tra l'altro della sintesi tra 15 progetti sulla stessa materia, testo sul quale è in corso un serrato confronto. Ci sono due punti in particolare controversi anche per dei medici che assieme a dei politici hanno tenuto una conferenza stampa recentemente a Montecitorio. Diritto di accettare o rifiutare qualsiasi trattamento sanitario indicato dal medico, con la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali, e poi proprio le DAT vincolanti, queste dichiarazioni di volontà anticipate che ridurrebbero, secondo alcuni, il ruolo del medico a quello di un semplice notaio che è autorizzato a compiere pratiche non meglio precisate, oggi vietate e punite dalla legge, e non ha margini per l'obiezione di coscienza. Noi ne parliamo con alcuni ospiti. Io saluto subito l'avvocato Francesco Napolitano, che è presidente dell'associazione Risveglio Casa Iride, e qualcuno ricorderà che proprio Papa Francesco nel gennaio dello scorso anno visitò questa Casa Iride, che è una delle prime strutture pubbliche dedicate in Italia alla cura di persone in stato vegetativo persistente. Avvocato, ben trovato, grazie per essere su Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Ecco, lei è tra quelli che è preoccupato da questo, sono preoccupati da questo disegno di legge. Cosa c'è di preoccupante in questo testo?
Sono preoccupato e anche sconcertato. Di preoccupato c'è che in 20 anni di assistenza a persone in stato vegetativo, Caserina è aperta da 9 anni, ma sono 20 che noi ne assistiamo e siamo vicini, Il rapporto di fiducia fra medico e paziente è basato su una libertà professionale, deontologica, psicologica, spirituale, che non può essere messa dentro confini che il legislatore arrogantemente presume di delimitare. Questo non è possibile. Il lavoro di un medico accanto a quello per noi dei familiari e non delle persone interessate, perché le persone interessate in stato vegetativo non possono evidentemente rappresentare la loro volontà. Quindi il rapporto fra medico e familiari è un rapporto di libera professionalità nella deontologia medica. Se noi guardiamo le parole di questa legge ci accorgiamo che il medico non dovrebbe usare certe parole che il legislatore vorrebbe mettere in bocca, dovrebbe cercare delle opzioni che probabilmente l'evoluzione scientifica neanche gli consentirebbe di verificare, ma soprattutto si dovrebbe preoccupare in ogni istante, in ogni momento di quello che è un rapporto con i familiari che invece deve essere liberamente fondato sulla sua scienza e coscienza e sulla fiducia. Noi abbiamo avuto rapporti con medici, abbiamo rapporti con medici straordinariamente importanti, oltre che meravigliosi, proprio perché nella situazione dei nostri assistiti il problema con il familiare è psichico, ma anche un problema di verificare giorno dopo giorno le condizioni cliniche dei nostri pazienti. Uno stato vegetativo ha bisogno di essere comunque controllato ogni giorno ed è sconcertante, perché ancora si parla di alimentazione e nutrizione presupponendo che esse siano degli atti medici, ma i nostri familiari per anni non fanno altro che dare da mangiare attraverso il sondino gastrico, attraverso le sacche che portano il cibo, normalmente, semplicemente a casa loro oppure nelle strutture pubbliche come può essere la nostra, con un atto quotidiano assolutamente familiare e assolutamente ovviamente da gestire con la massima tranquillità, e non c'è certo nessun atto medico che interferisca. Allora questa superficialità io credo che debba essere portata avanti e proprio denunciata, perché è una legge che a mio avviso è anche un po' arrogante, mi consenta l'aggettivo, lì dove non sembra neppure un testo legislativo, sembra quasi che sia un regolamento di tipo amministrativo, sembra quasi che il legislatore voglia far suo un potere che invece è più quello della pubblica amministrazione, semmai, che non quello di un legislatore.
Ecco, avvocato, la vostra esperienza, quella di Casa Iride, gestita dall'Associazione Risveglio, è invece fondata proprio sul rapporto, sulla collaborazione tra medici e famiglie, non è vero?
Certamente, noi ogni mattina ci sono tutti i medici di base che controllano i nostri assistiti, è una cooperativa di medici di base che poi si avvalgono di tutte le specialità mediche che possono essere in quel momento necessarie, come il neurologo, come l'ortopedico, come lo pneumologo, eccetera, attraverso una sinergia anche con i rappresentanti delle persone in stato vegetativo, che sono amministratori di sostegno o tutori, quotidiano, attraverso un colloquio sereno, fattivo. Devo dire anche nei momenti, e qui mi avvicino all'obiettivo della legge, anche nei momenti in cui, come tutti noi, le persone in stato vegetativo possono attraversare anche momenti che ci si accorge essere quelli terminali, perché loro anche possono avere malattie, possono avere degenerazioni, possono avere situazioni più complicate che li avvicinano al termine della vita. Ebbene, anche in questi momenti il rapporto fra medico e fiduciari è un rapporto che deve essere basato su una libertà di comprensione e di colloquio. Non è accettabile che una legge entri a gamba tesa in questo rapporto.
Avvocato, io la ringrazio molto per questo suo intervento. Speriamo di tornare presto a raccontare cosa accade a Casa Iride. È davvero un'esperienza straordinaria e purtroppo unica, ma speriamo ce ne siano sempre di più. Grazie per il suo contributo a questa trasmissione.
Grazie a voi.
Era Francesco Napolitano, presidente dell'associazione Risveglio, che gestisce Casa Iride. E saluto, invece ci ha raggiunto al telefono in questo momento il professor Antonio Pisani, che è neurologo all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e presso la Fondazione Santa Lucia. Professore, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
La legge che attualmente è in discussione in commissione, presto potrebbe arrivare al voto in aula alla Camera, che riguarda il fine vita, è una legge che secondo lei potrebbe introdurre in Italia l'eutanasia assistita?
Ma, diciamo che il testo che che ho avuto sott'occhio non esprime mai questo tipo di concetto in maniera, diciamo così, chiara e diretta, ad essere franchi. Tuttavia il timore, almeno tra le righe, l'interpretazione si avvia verso quel tipo di strada ed è obiettivamente rischioso cercare di far passare un'idea del genere, che comunque metterebbe a rischio una serie di situazioni, cominciando dalla figura professionale, dal ruolo del medico in questa sia da un punto di vista deontologico che poi professionale in senso più stretto. Quindi insomma, dire che si tratta esattamente di quella terminologia non è espresso da nessuno, ma il rischio potrebbe essere fattivo.
Diciamo una legge che svilisce, come hanno detto alcuni medici recentemente alla Camera in una conferenza stampa, svilisce il rapporto tra medico e paziente. E in che senso?
Allora, questo sì, lo penso di averlo sottolineato io stesso, ma il discorso che io ho fatto, un esempio anche forse un po' troppo così crudo, ma quello da come è formulata sembrerebbe che la persona interessata ad un trattamento medico possa prendere una sorta di decisione su quanto farsi curare, proprio in termini di quantitativi, cioè come se io comprassi un'assicurazione però potessi inserire degli optional o meno. Questo in realtà non è, secondo noi, a discrezione del malato, ma se io propongo una cura la propongo dall'A alla Z e non a metà. Questo è anche, e questo è stato un argomento molto importante affrontato, è il ruolo anche istituzionale di un organismo quale l'università. Ai nostri studenti di medicina non possiamo insegnare a curare a metà o a curare secondo le volontà, implicherebbe anche uno stravolgimento della tipologia di insegnamento.
Ecco, un'altra questione calda, e poi la lasciamo professor Pisani, è quella che riguarda idratazione e nutrizione, che in questo testo di legge sembrano, parliamo di nutrizione e idratazione artificiali, che sembrano equiparati a delle terapie che il paziente, se vuole, può rifiutare. Ora, secondo il Magistero della Chiesa Cattolica, alimenti e acqua vanno somministrati ai pazienti per rispettare la loro dignità umana fondamentale, quindi sempre. Invece, ecco, lei come neurologo, come medico, come vede questa questione?
Ma è ovvio che se si arriva ad una situazione terminale, perché questo è il quadro che richiede eventualmente un sostentamento tra virgolette minimo, indispensabile, lì non è una questione solo di tipo al di là delle confessioni, c'è anche una questione legislativa molto delicata, perché si deve assicurare il trattamento d'emergenza o il trattamento indispensabile, cosiddetto indispensabile. E non è assolutamente chiaro immaginare che un paziente in quelle condizioni possa dire, esprimere personalmente o addirittura lasciar detto a qualcuno di sospendere quel trattamento. Non è facile, non è assolutamente semplice, sicuramente non è una questione di facile risoluzione, sì o no,
però immaginare che una vita possa finire in questi termini è un po' rischioso.
Bene, grazie professor Pisani per questo suo importante contributo, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Grazie ancora, era il neurologo Antonio Pisani, che è neurologo appunto all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e presso la Fondazione Santa Lucia, ci ha raggiunto in questa trasmissione radiofonica che sta riprendendo il dibattito suscitato dal disegno di legge sul fine vita in discussione in Parlamento. Ci ha raggiunto un terzo ospite che ringrazio molto, si tratta del professor Giorgio Minotti, preside della facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma. Ben trovato professore.
Buongiorno a lei.
Ecco, possiamo parlare di un testo che in qualche modo la preoccupa come medico?
Guardi, mi preoccupa come medico anche perché il medico va inserito in un contesto ampio, relazionale con il paziente e con la famiglia. E questo testo, così come è concepito, isola molto il medico e di fatto minimizza l'importanza di questa relazione. Mi preoccupa anche come formatore di giovani medici, perché quelli che oggi sono studenti e domani saranno medici si stanno preparando a una interazione con il paziente che si basa nella trasmissione semplice, chiara, trasparente di tutte le opzioni terapeutiche possibili, purché proporzionali alla malattia, nella speranza di un coinvolgimento attivo e sereno del paziente. Tutto questo viene a mancare o comunque viene scardinato e un pochino fa trapelare dal testo una scarsa conoscenza del significato della figura medica.
Ecco, ma si può parlare di un provvedimento che apre la strada all'eutanasia assistita?
Guardi, sono parole pesanti come macigni per quello che significano. Il testo non è esplicitamente volto a quello, ma una sua lettura com'è adesso indubbiamente lascia spazio a un'interpretazione del genere, anche perché il testo non è confinato a quelle situazioni estreme così ben descritte dal collega che mi ha preceduto, ma è ampio, è a tutto. Quindi stiamo parlando effettivamente di un testo che si presta a interpretazioni piuttosto preoccupate.
Professor Pisani poco fa appunto ha risposto a una domanda: è possibile equiparare nutrizione e idratazione artificiali a terapie che il paziente può rifiutare? Ci diceva che è molto difficile affrontare questo tasto. Lei cosa dice?
Guardi, concordo con quanto ha detto il professor Pisani e mi sento di dire che l'equiparazione tout court della nutrizione e dell'idratazione artificiale a vere e proprie terapie è rischiosa e per molti versi non giustificata. La terapia è un intervento correttivo, l'idratazione, l'alimentazione è un intervento di sostenimento delle funzioni vitali di base. Stiamo parlando di due cose diverse.
Ecco che invece questo disegno di legge mette sullo stesso piano. Infine, professor Minotti, ritiene che l'introduzione delle DAT, di queste dichiarazioni anticipate di trattamento vincolanti, così come descritte dal testo, riduca il ruolo del medico? Addirittura Avvenire ha scritto il medico diventa un semplice notaio.
Guardi, sono espressioni colorite, se vogliamo anche giornalistiche, ma di fatto di questo si potrebbe trattare, perché il medico è un erogatore di prestazioni così come il paziente le desidera o programma che siano erogate. Ancora una volta, torno a dire, manca completamente la relazione medico-paziente finalizzata al miglior trattamento. Ma mi lasci dire una cosa, il ruolo del medico è svilito anche perché Così come può essere letto oggi, il testo è completamente cieco davanti alla dinamicità non solo delle malattie, ma anche dei progressi della medicina. Le cose cambiano in pochi anni. Un paziente che non può essere curato oggi potrebbe esserlo fra un anno o fra due anni, e in tanti contesti oncoematologici così vanno le cose. Quindi anticipare oggi una decisione da qui a due anni, a tre anni, è veramente negare la bellezza della medicina come scienza che progredisce e costantemente fornisce nuove opzioni terapeutiche.
Ecco, professore, abbiamo aperto questa trasmissione citando una frase pronunciata dal Papa nel novembre 2014: il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione. Il Papa parlava anche di questa falsa compassione, quella che ritiene un atto di dignità procurare l'eutanasia. È questo un pericolo dal punto di vista culturale che lei intravede?
C'è una cultura, c'è una cultura che va in questa direzione, ma proprio leggendo il testo io in realtà mi rendo conto sempre di più che la cultura dominante è quella del malato. Il malato chiede aiuto al medico e il medico deve essere sempre calibrato alla malattia e al paziente. Questa è una cosa. Le condizioni estreme sono un'altra, delicatissime, e i medici sono abituati ad accompagnare con dolcezza e senza sofferenze i pazienti lungo il percorso finale della malattia. L'eutanasia obiettivamente è un'altra cosa che è estranea a questa cultura della vita.
Grazie a Giorgio Minotti, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Biomedico di Roma. Buon lavoro, professore.
Grazie a voi, arrivederla.
E noi chiudiamo qui questo dibattito a più voci sull'eutanasia, o meglio sul disegno di legge sul fine vita in discussione in Parlamento. Abbiamo sentito due medici e un avvocato che lavora per un'associazione che proprio gestisce una casa per persone in stato vegetativo, dunque i dubbi, le perplessità di questo disegno di legge che presto potrebbe arrivare al voto alla Camera dei Deputati. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Fabio Colagrande il consiglio di restare su Radio Vaticana Italia.